Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a pregare per l'unità della Chiesa, intenzione di questa settimana che ci viene proposta. Preghiamo perché il Signore tolga tutti gli ostacoli per l'unità della Chiesa, in particolare per quegli ostacoli che derivano da una nostra confusione nel vedere la Chiesa come il regno di Dio instaurato sulla terra, che comprende tutto. Forse c'è stata anche una provvidenza, paradossalmente, nel far sì che la Chiesa, nel momento in cui aveva in mano il potere temporale, non sia stata unita.
Dal libro di Tobia, capitolo 13, versetti 9-14. Allora Tobia disse: «Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del Cielo ed esulta per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati per tutte le generazioni future. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. Maledetti tutti quelli che ti insultano, maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Ma benedetti per sempre quelli che ti temono». Parola di Dio.
Ecco, comincia la seconda parte del cantico di Tobit, il versetto 9 ancora è la prima persona singolare che parla: io esalto il mio Dio, e ancora la testimonianza di Tobit di fronte al suo popolo. E poi dal versetto decimo invece si comincia a parlare di Gerusalemme, e si continuerà, e Tobit continuerà a parlare, a profetizzare veramente su Gerusalemme fino alla fine del suo cantico. Così Gerusalemme diventa molto un fatto molto importante nel cantico, ha una sua prevalenza. Vediamo ora un po' appunto tutta questa seconda parte, i versetti che vediamo oggi, incentrati su Gerusalemme e che vedono il realizzarsi di tante profezie.
Ancora questa Gerusalemme inizia appunto a emergere, e a me sembrava che mantenesse dei lineamenti della Gerusalemme ricostruita nel ritorno, una Gerusalemme che rivede arrivare i deportati, che gli dà gioia, c'è il Tempio al suo interno, e che diventa appunto di nuovo il punto di, di, di attrazione, e poi dopo diventerà di più ancora una Gerusalemme di zaffiro, di smeraldo, quindi con delle tonalità ancora più rarefatte, diciamo. Qua mi sembra che il testo di oggi inizia a introdurre questa centralità di Gerusalemme ancora in toni molto concreti, e particolarmente mi sembra che questa Gerusalemme città santa è quella anche che rappresenta il premio per chi ha il timore del Signore. È una specie di punto di riferimento, una cartina di tornasole tra chi teme il Signore e invece quanti lo maledicono, quanti si distaccano, perché questi ultimi qui, dice il versetto 14, ecco, saranno maledetti. Cioè è su Gerusalemme, sembra quasi che sia appunto nel rapporto verso Gerusalemme il punto del giudizio. Le nazioni non sono più solo i credenti, ma Gerusalemme attira le nazioni dei confini lontani, e quindi è un giudizio che è largo, non è un diciamo che distingue Israele dagli altri, è un giudizio ampio però centrato su Gerusalemme. Gli abitanti lontani vengono a Gerusalemme, questi entreranno, avranno gioia, ma quanti invece rimarranno nemici e la vorranno distruggere saranno distrutti.
Innanzitutto mi ha colpito nella parte di oggi come Tobi tenga insieme sia la visione di questo confluire di tutte le genti che prima erano cieche come lui, anche le genti adesso vedono la luce e vengono a Gerusalemme, con, dicevo, insieme all'occhio attento ai suoi figli. Questa cosa mi ha colpito molto, perché mi è sembrata veramente tipica di un Dio che è padre, come ha detto poi Tobi ieri, come dice, per cui questa apertura a tutte le nazioni che vengono, nazioni numerose verranno a te da lontano, però non fa sì che questo cuore di padre si dimentichi che c'erano dei deportati che vanno consolati, vanno allietati. È un'apertura che però non fa sparire, e questa è la cosa che volevo dire. Invece aggiungo una domanda. Mi ha colpito l'ultimo verso del versetto 14, perché quel benedetti per sempre, quelli che ti temono, mi parrebbe rivolto a Dio, non a Gerusalemme, ma non so se penso bene, per cui chiedevo.
Sì, mi sembra un brano che abbia diversi livelli. Uno, appunto, anche a me sembrava più un Dio madre che un Dio padre. E poi un'epifania, la manifestazione del Signore e la venuta dei magi, quasi. E poi una Gerusalemme celeste. Sì, mi sembra un discorso d'un'ampiezza stratosferica.
Ho già detto ieri, ma mi piace sottolinearlo anche oggi, come c'è la confluenza delle profezie degli ultimi capitoli di Isaia. Anche oggi dice al capitolo 60, cammineranno nazioni numerose alla tua luce, poi ce l'hanno forzando su cannelli e spesa doni, e altri dice ce l'hanno doni nelle loro mani. E questo compimento delle profezie è importantissimo.
A me pare molto singolare questa grande forza di attrazione che Gerusalemme esercita su tutta la terra, fino ai confini del mondo. Cioè tutti i popoli e tutte le genti sono attirate da questa luce particolare che emana da Gerusalemme. Diventerà la capitale del mondo, cioè la prima città del mondo dove tutti i popoli si raduneranno, dove troveranno gioia, consolazione tutti gli sventurati e per tutte le generazioni, cioè fino alla fine del mondo. Tutti gli abitanti della terra saranno attratti dal nome di Gerusalemme e loderanno e adoreranno il Re del Cielo. Ora, tutto questo è un'immagine splendida di quello che sarà la Gerusalemme celeste. E mi pare molto singolare che in questo momento di desolazione in cui si trova il popolo di Israele e anche Tobia, in una situazione di esilio, di schiavitù, di oppressione, Dio gli conceda questa grande visione di una Gerusalemme celeste che diventerà la città santa per eccellenza, che radunerà, avrà la forza di radunare e di contenere tutti i popoli della terra. La cosa straordinaria è proprio questa forza di visione in un momento di grande depressione e povertà e debolezza di questo popolo.
La paternità del Signore, di Dio, e mi sembra sottolineata anche dal versetto 12 11 12, perché dice che sarà il Signore stesso a ricostruire in te il suo tempio con gioia, per allietare, quindi dà una finalità di consolazione molto importante, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati. Che di per sé la funzione del Tempio, il Tempio dovrebbe essere quella di dare gloria a Dio. Ecco, chi viene, è chiaro che se dà gloria a Dio si è anche consolati, e si è, però qui viene sottolineato in una maniera molto, molto bella.
È stato già accennato da Giuseppina il fatto che appunto questa preghiera contiene, cioè intanto mostra quanto sia stato, quanto contasse per i deportati il pensiero della città, del tempio e tutto ciò che mi sembra, tutto ciò che rappresentava simbolicamente la grande attesa messianica. Infatti è giustificato appunto dal fatto che è un centone di frasi prese appunto dai profeti, uno tra tanti, famoso Isaia 60. Ecco, mi sembrava che fosse un po' questo, azzardo comunque, le profezie poi portavano alla città messianica, alla città santa, alla città di Dio, dice la Vulgata, l'abitazione di Dio, questa Gerusalemme, e appunto la sua ricostruzione sarà proprio data dalla mano di Dio. Quindi c'è uno sguardo su Gerusalemme, uno sguardo profetico, ma anche uno sguardo di chi vuole, appunto, il versetto 14 già sottolineato, mi ha colpito molto, c'è uno sguardo di chi vuole distruggere le mura, il tempio, la città, le case, cioè distruggere la pace. Allora mi ha richiamato quel pianto del Signore che dice: Gerusalemme, Gerusalemme, ecco, tu non hai riconosciuto la via della pace. Io chi sono questi che tentano di distruggere? Quelli che non hanno capito la via della pace, quelli che non hanno colto, ecco, questa. E in questo modo si distrugge la pace, si distruggono le case, si distrugge Gerusalemme. Quante volte ho fatto come la gallina che volevo, ecco, come la gallina che raccoglie i pulcini, ecco, volevo raccoglierti, ma non hai capito la. Quindi mi sembrava che fosse, non so se la risposta alla Barbara, cioè: maledetti saranno quanti ti distruggono, demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri, incendiano le tue abitazioni. Quindi è diretto proprio alla città, alla Gerusalemme.
Beh, più lo si legge, più è un cantico straordinario, per tanti motivi. Innanzitutto perché sì, riprende tante profezie, non solo il Deutero Isaia capitolo 60 e altri capitoli, ma anche Isaia 9, il popolo che giace nelle tenebre vide una grande luce, e poi più avanti anche Isaia 2, che è la profezia che sta a capo di tutto il libro di Isaia: i popoli saliranno a Gerusalemme ad adorare Dio e là impareranno e là sarà la pace. Ma tante altre profezie, tanti salmi qui sono racchiusi, ripresi, e quindi Tobit, appunto, parla anche al suo popolo: convertitevi o peccatori, un popolo di peccatori. Qui parla Israele al suo popolo, la conversione, i versetti precedenti, e quindi la conversione è richiesta. Ma perché? Perché Gerusalemme finalmente possa svolgere, possa essere quello che il Signore ha sempre pensato per lei. La città, prima dice qui, dove c'è questa luce splendida, il suo tempio è costruito, che dà la gioia, e nazioni numerose verranno a te da lontano, nazioni numerose. E poi dirà il capitolo 14, ancora più esplicito, versetto 6: tutte le nazioni che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità e andranno a Gerusalemme. Tutte, a questo punto dirà tutte. E quindi c'è, da una parte, c'è una progressione. E quindi c'è la conversione di Israele per la testimonianza in mezzo alle genti del piano di Dio che riguarda le genti. È molto a pensare che questo è un libro del secondo secolo, quindi dell'epoca del giudaismo o dei giudaismi del secondo tempio, in cui c'era tutto il problema del confronto con i gentili, era molto sentito. E però l'altra cosa che per me è straordinaria, veramente, pensavo prima, ma insomma, questo cantico che pone Gerusalemme al centro è proprio qui la sua. Perché non dice, perché non mette Israele? Tutte le genti verranno a Israele, certo, a Gerusalemme. Lì c'è il Tempio, c'è il cuore di Gerusalemme, cioè ha una importanza capitale anche Gerusalemme. Non c'è solo Israele, ma c'è anche Gerusalemme, che è la città dove abita il grande Dio, dove tutto avverrà, e che è il cuore di Gerusalemme. In più, questa centralità di Gerusalemme è messa in bocca a Tobit, che è uno della tribù di Neftali, che è una delle tribù del nord. È molto bello perché si ritorna al primo capitolo, no? Quando diceva che Tobit, quando era nella terra prima della deportazione, lui era l'unico, uno di quei pochi che andavano sempre a Gerusalemme. E qui il Signore lo premia per la sua fedeltà a questo, e è chiaro che c'è un discorso fatto ai suoi e alle tribù del nord in particolare, ma insomma qui siamo però nel secolo avanti Cristo, quando tutto Israele ormai era mescolato. Ma per quanto riguarda questa figura, è proprio Gerusalemme, c'è all'inizio e ritorna, è il centro dove tutto avviene. E l'ultima cosa, insomma, dai tratti come viene descritta questa Gerusalemme si capisce che è l'opera finale, che quando avverrà questo avverrà tutto, e si capisce anche come questo sarà opera di Dio e Israele, al popolo che si deve convertire è dato di dovere testimoniare questo e fare sì, e qui forse c'è una progressione effettivamente, che molte numerose verranno a te da molte e numerose nazioni verranno a te da lontano, ma non è ancora la fine. La fine è quando tutti, nel tempo è necessario, e questa è la teologia e la pastorale, se vogliamo, di Paolo, no? È necessario che per ora alcuni dei popoli credano perché rimanga in piedi, perché il piano di Dio si rimanga e vada a compimento, ma il ritorno di tutti a Gerusalemme, compreso tutto Israele, perché dirà così al capitolo 14, quella è un'opera di Dio finale. E vede, qui è una cosa, appunto, questa luce di Gerusalemme così descritta in tante altre profezie, qui lo vede come quando avverrà questo, è tutto compiuto.